l'ex giocatore del Milan, Ruben Buriani. Ciao Ruben.
Buonasera.
Ruben, insomma, Milan e Napoli, grande partita. Leggendo i dati, il Napoli ha fatto 13 gol, il miglior attacco finora della Serie A, il Milan è il secondo con 12. Sono due squadre che tirano tantissimo verso la porta avversaria. Il Napoli è primo, il Milan è terzo per tiri e sono tra le primissime anche per possesso palla. Sarà una partita spettacolare?
Beh, io mi auguro che lo sia, perché abbiamo bisogno anche di spettacolo, come giusto che sia. Se bisogna tenere infrasettimanali, insomma, anche se non erano due squadre così, però chiaramente la fatica, le trasferte, i ritorni e quant'altro può incidere sicuramente sotto l'aspetto, non dico mentale, ma fisico. Perciò credo che sono due squadre che in questo momento applicano un buon gioco, hanno un buon gioco, e credo che veramente domenica ci sia da divertirsi.
Marco, prima di salutarti e di ringraziarti, Marco Contario, ti chiedo le percentuali invece di quanto secondo te sta incidendo Pioli, la mano di Pioli sul Milan e la mano di Spalletti, diciamo in questa stagione, perché poi insomma l'anno, facendo il raffronto con l'anno passato, è chiaro che vince Pioli, però insomma in questo momento secondo te una percentuale di quanto incidono?
Ma guarda, ti posso dire una cosa, non, con i numeri la scuola era un disastro e ora altrettanto, però io vedo due squadre con identità, e quando c'è un'identità, l'identità la dà l'allenatore col suo gioco, con le sue metodologie, col suo credo, con giocatori che sono anche dediti, no, allo sposarle. Le vedo in entrambi, quindi ti devo dire 100% veramente, 100% la mano di Pioli, 100% la mano di Spalletti, perché i giocatori seguono gli allenatori, riconosco il gioco degli allenatori, togliessero le maglie, mi mettessero un cappuccio ai giocatori, saprei dire qual è il Milan e qual è il Napoli tra altre 20 squadre di Serie A, e quindi bene, insomma, mi sembra che sia l'obiettivo primo per l'allenatore più importante, essere le loro squadre riconoscibili con un'identità. Poi i risultati, ripeto, si contano a fine stagione, ma con un'identità tua, per esempio di quello che fa la Juventus con l'Inter nell'ultimo periodo, hai già una marca in più.
Benissimo Marco, grazie e buon lavoro. Ciao, a presto. Grazie a Marco Conterio, Ruben Buriani tra l'altro al Milan dal 77 all'82, ma anche al Napoli ovviamente, e poi nell'85-86. Ale.
E Ruben, volevo chiederti se secondo te De Ketelaere e Kvaratskhelia saranno i leader trainanti dal punto di vista tecnico del nostro campionato nei prossimi 10 anni.
Beh, adesso sai, 10 anni sono tanti, insomma.
Hanno giocato poche partite in Serie A, solo 6, certo, però proviamo, certo, a fare una prospettiva più ampia.
Beh, vedere due ragazzi, almeno in questo momento sta giocando molto di più il napoletano rispetto al milanese, diciamo che stanno dimostrando le qualità di cui i dirigenti avevano visto benissimo. Sono due ragazzi molto, molto, secondo me, molto bravi, e spero proprio che diano un contributo al nostro calcio, perché è bisogno di ragazzi bravi, giovani, e che portino avanti la loro carriera anche in futuro. Però sono due ottimi elementi, sicuramente.
Sì. Ruben, il Napoli lo scorso anno ha giocato meglio la partita di San Siro rispetto a quella, diciamo, del Diego Armando Maradona, dove si stava giocando lo scudetto. In generale è imbattuto nel Meazza rossonero da 8 anni. Secondo te perché questa discrepanza? Tante volte invece i Napoli-Milan sono stati vinti dal Milan anche quando Pioli era un pochino più in difficoltà da adesso, dove ha una buona macchina. Secondo te è solo un caso che il Napoli contro il Milan si ritrovi spesso a giocare molto meglio in trasferta che in casa?
Ma può darsi anche che giocando in casa ci sia molto più, voglio dire, pressione per i giocatori e tante altre cose. Però credo che il Napoli in questo momento gioca bene in casa, gioca bene fuori, perché ha un'identità importante, una squadra che gioca molto bene, come d'altronde anche il Milan, che sicuramente una squadra che Pioli ha plasmato benissimo, con delle rotazioni anche importanti dei giocatori, e credo che insomma sarà una partita tosta e difficile per entrambi, perché sono tutti e due bene al calcio.
Ruben, secondo te perde più il Napoli senza Osimhen o il Milan senza Leao?
Per me sono due giocatori importanti, Osimhen, perché nel senso, voglio dire, essendo punta centrale, quando c'è spazi è devastante, come lo è Leao nel Milan, quando parte in velocità che è inarrestabile, perciò sono due giocatori di fondamentale importanza per entrambi. Però vedrai che i sostituti che andranno a scegliere i propri tecnici saranno sicuramente all'altezza di due squadre importanti.
Senti, come si sta inserendo Raspadori? Perché potrebbe giocare lui, no? Manca ovviamente Osimhen, come diceva Alessandro, potrebbe essere lui questa volta il sostituto al centro e non il ciolito Simeone, no? Perché probabilmente insomma farà una scelta anche sullo stato di forma dell'ex Sassuolo.
Beh, io Raspadori l'altra sera quando è entrato ha dato un cambio di marcia, nel senso, voglio dire, ha trovato un gol bellissimo. È un ragazzo intelligente che sa giocare tra le linee, poi anche farlo centravanti, ma è chiaro che un centravanti un po' più arretrato non ha la stessa potenza e la stessa agilità che può avere un Osimhen, però è uno che fa raccordo, che tira fuori l'avversario dall'area, uno che si muove bene anche negli spazi, perciò potrebbe anche darsi che sia un'ottima soluzione sicuramente per Spalletti.
Ruben, Milan e Napoli hanno anche tanti giocatori italiani interessanti e nemmeno troppo avanti con gli anni, anzi tanti sono tutto sommato giovani. Secondo te è ancora possibile provare a fare grande calcio nei grandi club di Serie A puntando sui giovani italiani?
Beh, questa è una mentalità che noi purtroppo abbiamo perso e che adesso bisogna recuperare, perché altrimenti per Mancini diventa difficile anche lui poi scegliere i giocatori da mettere in nazionale, e poi quando le cose non vanno bene si critica. Perciò io credo che bisogna avere anche la fiducia a questi ragazzi, come fanno in altri paesi europei, dove vedi dei ragazzi del 2001, del 2002, che scendono in campo anche in Champions League senza nessun timore. E tutto sia così, perché è chiaro che solo giocando o solo lavorando uno sbaglia. Se uno non lavora mai o non gioca mai, non sbaglierà mai. Però noi abbiamo bisogno di questi ragazzi, abbiamo bisogno di gente che metta dentro i nostri giocatori bravi e aver pazienza, aspettarli, perché sia così, perché è giusto che nel futuro ci siano ragazzi pronti e preparati.
Ruben, un ragazzo pronto e preparato sembra essere Alex Meretti, ne porta per il Napoli. Un'estate complicata, prova a metterti nella testa di un portiere a cui quasi tutti i giorni veniva proposto un nome diverso di un estremo difensore che lo avrebbe scalzato. Secondo te l'ha aiutato questo a chiudersi in una bolla, a concentrarsi ancora di più? Perché sembra rendere meglio rispetto al passato. È un caso oppure secondo te il suo rendimento è legato anche al tipo di estate che gli hanno fatto passare?
Beh, io credo che uno si è dovuto anche, io l'ho visto Meret quando era qui alla Spalla Ferrara, sono di Ferrara e aveva già qualità importanti il ragazzo. È chiaro che più vai avanti, non dico con l'età, ma col tempo, più ti alleni, più conosci i compagni, più conosci la realtà dove sei, è chiaro che accumuli sempre di più questa voglia e poi anche la necessità, voglio dire, che ti dà la squadra, l'aiuto che ti danno i compagni. E credo che anche questo aspetto, come dicevate voi, di questo mercato un po' così particolare per lui, gli abbia dato la forza, la tranquillità. Sicuramente l'allenatore gli ha dato fiducia e il ragazzo secondo me sta meritando quello che è giusto che meriti, insomma. Ecco, è un portiere secondo me importante, giovane, ha solo bisogno di crescere come tutti poi i portieri, insomma. Altronde, chi fa portiere solo dietro di lui c'è una rete, purtroppo non l'aiuta nessuno, e quando si sbaglia è chiaro che lì succede il patatrac. Però ha tutte le qualità per poter stare e giocarsela bene al Napoli.
Senti, Milan e Napoli hanno la rosa attrezzata secondo te per andare avanti anche in Champions League?
Ma per me sì, insomma, adesso tutte le squadre ormai hanno 27-28 giocatori, credo che sia anche di giustamente avere questi ricambi, perché poi ci sono tante partite, tra poco il campionato si ferma, perciò bisogna rifare un'altra preparazione. Quando arrivano i nazionali di queste squadre non si sa come si è messi fisicamente dopo un mondiale, perciò è tutto un campionato un po' particolare questo, ecco, bisogna stare attenti. Però è chiaro che l'avranno studiato sicuramente con i preparatori atletici tutte queste possibilità, tutti i ragazzi che ci sono, e bisogna tenerli bene allenati, perché giustamente ogni domenica può esserci sempre un ricambio di giocatori per via di questo problema, ecco.
Ruben, questo Kvaratskhelia sembra essere un giocatore differente rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Sembra essere pure un giocatore un po' più nostalgico, antico, dicono molti. Riferito alla tua epoca, secondo te ricorda qualcuno dei giocatori con cui ti sei trovato a giocare per le sue caratteristiche nel dribbling e nel tiro?
È difficile perché... perché non mi ricordo un giocatore di questo tipo, voglio dire, adesso così è una domanda un po'...
Però lo so, è difficile.
Un Claudio Sala, però il giocatore napoletano è molto più rapido, l'altro era molto più forte sulle gambe, quando ti triplavi era difficile da spostare, lui invece... non vedo queste potenzialità fisiche importanti, ma questa scaltrezza, questo dribbling che ti ubriaca veramente, rapido, è sempre pronto a metterti in crisi in qualsiasi parte del campo tu lo vada ad affrontare, è difficile da marcare. Bravi chi l'ha seguito e chi l'ha preso.
E sul tiro?
È un ottimo elemento.
Sul dribbling Sala, sul tiro?
Io, sai, adesso così faccio un po' fatica a rammentare tutti i giocatori con cui ho visto e passato in tanti anni di carriera, però è chiaro che è un giocatore che è importante e che mi ricordi così faccio un po' fatica, ecco.
Dai, ha giocato un po' che partite.
No, io Ruben, invece, prima di salutarti, una curiosità, no? Perché si dice ovviamente sempre che il calcio adesso ha un ritmo diverso, si corre di più rispetto più o meno agli anni 70-80, insomma, quando giocavi tu, no? Però ti volevo chiedere, ma tu correvi tanto, però ti integreresti bene nel calcio oggi? Faresti bene?
Ma io me lo auguro. Io so che allora si diceva che Rivera correva poco, ma
faceva correre il pallone
all'anno. Faceva correre il pallone e faceva 15 gol all'anno. Non era vero, forse le squadre erano un po' più lunghe, allora magari vedevi il classico libero un po' staccato e allora vedevi sempre correre queste squadre giocate. Adesso magari vedi squadre che in 20 metri ci sono 20 giocatori, esclusi due portieri. Però io credo che allora ci si allenasse bene come si allenano adesso. C'erano anche cose diverse allora, metodologie diverse, campi diversi,
certo.
Palloni diversi.
Il pallone più pesante, chiaro, parametri...
Certo. Impossibili da fare. Io mi ricordo che a San Siro, la parte come voglio dire, dove c'è la curva rossa e nera, in questo momento dove lì era sempre ghiacciato durante l'inverno, pur avendo i teloni, perché il sole non arrivava mai a baciare quel pezzo di terra, perciò tu andavi in campo sapendo dalla parte opposta trovavi sempre ghiaccio, perciò anche questo è una cosa di cui bisogna tenere conto. I campi non sono belli come adesso, li rorano prima, dopo, durante,
no,
allora
vero,
erano
vero.
Così li trovavi così e via, perciò
poi tutti gli scarpini tecnici, tutte le cose,
ma certo, ma noi avevamo ancora le scarpe con i chiodi per dirti, no? oppure subito dopo erano quelli abitabili,
sì.
Perciò quelli erano l'attrezzatura che tu avevi, ecco. Adesso c'è sempre qualcosa che migliore, no? Che palestre importanti, macchinari importanti. Noi a Milan avevamo un bilanciere per 18-19 giocatori, non è che tu avessi tutto quello che ne hanno disponibili adesso, come giusto che sia, insomma.
Beh, certo,
perché
certo.
Se vuoi, se il mondo deve girare nel senso, voglio dire, sempre migliore e mai niente.
Adesso calcolano pure quanti chilometri fanno durante gli allenamenti, sì, con GPS, sì, lì, sì. Tutta attaccata, tutta la.
Certo.
Quindi certo, misurano tutto.
Non ti puoi più imboscare.
No.
Ma no. Poi adesso vedi che io, quando vedo gli allenatori, cioè quando vedo i colleghi degli allenatori, quando entra in campo uno, hanno un tablet che gli deve, si mostra dove, in che posizione deve giocare, dove va, cioè è tutto una cosa che allora questo non succedeva. Dava in campo, se un centrocampista andava a fare il centrocampista, finito, ecco, non è che per dirvi, no, beh,
no, no, certo, certo, certo.
Fa parte un po' anche della maturazione, insomma, di tutto l'organico,
il progresso, certo.
È giusto che sia così, chiaramente.
Ruben, volevo chiederti appunto su questo. Vi dicevano, sai che devi sostituire il tuo compagno a centrocampo, andavi a fare il centrocampista. Adesso i giocatori hanno molte più istruzioni, molti più movimenti, e tanti dicono che tante squadre non rendano alla grande perché troppo pilotate dagli allenatori, come se avessero il joystick della PlayStation in mano. Eravate un po' più liberi, secondo te, nella tua epoca? Avevate più libertà di iniziativa, di improvvisazione in campo, secondo te, rispetto ad oggi, dove sentiamo tanti filosofi con schemi molto rigidi da seguire?
Ma guarda, io ti dico, noi quando ero a Milan, parlo del Milan perché ho fatto 5 anni,
sì.
Ho avuto 5 anni lì, non ho mai fatto uno schema alla lavagna prima della formazione. La formazione te la dava dentro lo spogliatoio, magari potevi immaginare chi giocasse, ma la formazione era lì. Poi dopo lui diceva, siccome noi siamo migliori di loro, saranno loro a preoccuparsi di noi, buona partita e bocca al lupo. Queste erano le parole dell'allenatore. Perciò voglio dire, schemi allora sì, quando facevi partitine facevi qualcosa, magari curavi qualcosa, ma non come in questo istante, insomma. Adesso io non seguo più le squadre, cioè le preparazioni, così guardo solo le partite. Però quando io vedo entrare uno che manca 2 minuti alla fine e arriva lì il vice allenatore, sfoglia tutti, manca 2 minuti alla fine, che va fuori un centrocampista, insomma, sono un po' perplesso su tutte queste cose. Capisco, se manca un'ora alla fine gara, allora magari mi dici stai attento, che però manca 2 minuti, ormai la partita è finita, voglio dire, ecco, anche perché il giocatore che manca 2 minuti lo fai scendere in campo, magari è già nervoso per se stesso, perché ha giocato poco, perché non sta giocando. Però poi, vabbè, comunque sono tutte cose che sono poi i miei concetti, voglio dire, magari sbagliando, però c'è anche un po' di troppo in tutto questo.
Certo, assolutamente.
Poi c'è la scuola Conte che diceva chiappa la palla e parti a Krasic. Arriva un messaggio per te, Ruben. Quanto sarà delicata la partita di Cremona per la Lazio, soprattutto dopo quello che è capitato ieri sera in Europa League?
Guarda, la Lazio è un mistero. Perché vedo qualche partita e dà l'impressione, contro l'Inter, di essere una squadra che ammassa le grandi, e poi dopo fa fatica, poi dopo va a giocare in Europa League e fa una figura come ha fatto ieri sera. Proprio è inconcepibile, cioè uno solo essendo lì dentro può capirne i motivi, perché sono, sì, ci sta a perdere, per l'amor del cielo, perché il calcio puoi anche perdere, d'altronde non è la prima volta che succede, ma perdere così dà l'impressione di una squadra quasi allo stando, poi la domenica successiva rinasce come un fiore a primavera, cioè è un problema proprio da capire questo qui, perché...
sì, ma un po' però forse chiaro... di testa sull'Europa, perché Alessandro era presente, Lazio Feyenoord 4-0 nel finale. Appunto. Stavano quasi arrivando a 4-3.
Più che nel finale, sai, l'ultima mezz'ora proprio, dal 4-0, 4-1 in poi, ha subito occasioni in serie.
Quando inizia il tempo di recupero, che erano 3 minuti, c'era un altro
il rigore
dubbio rigore, che
esatto.
Poi è stato, però se fosse stato assegnato andavi 4-3, da 4-0,
no, andavi 4-4 sicuro,
e rischiavi negli ultimi 2 minuti.
Di giocare, proprio,
quindi
smesso.
Si vede che c'è proprio una presunzione in Europa, magari, di essere superiore.
oppure è un blackout, che sì, però è troppo successo spesso questa squadra. Mm-mm. Perché può succedere una partita che tu vada in crisi, come sempre è successo. Io mi ricordo Cesena-Fiorentina, abbiamo fatto 3-3, perché eravamo 3-0 a 15 minuti dalla fine, insomma. Anzi, il presidente Conte Pontello, che si è da Fiorentina, era già via in macchina, perché ormai era certo il risultato. Abbiamo fatto 3-3, certo. E se ce n'è ancora 5 minuti potremmo vincere, perché quando prendi tre,
sì, così, chiaro,
può
chiaro
succedere,
sì.
Però quando è un proseguo di questo, allora certo, c'è un problema,
certo. Assolutamente, Ruben, grazie per la disponibilità, un abbraccio e ci sentiamo
grazie
presto, grazie
a voi,
mille.
Un abbraccio a tutti, buon lavoro.
Grazie.